Questa mattina vogliamo aprire la nostra Bibbia nel primo libro di Giovanni, nella prima epistola di Giovanni Apostolo, al capitolo 1, leggiamo alcuni versi e vogliamo dire: Signore, parla ai nostri cuori, dopo che abbiamo aperto i nostri cuori davanti a Lui, espresso a Lui i nostri sentimenti, le nostre emozioni. Adesso vogliamo lasciare che Lui riempia questo cuore con la Sua parola, con la Sua volontà. Vogliamo dire: Signore, benedicici ancora. Alleluia, gloria a Dio. Ripeto, prima Giovanni, capitolo 1. Cominciamo la lettura dal verso 5 fino alla fine del capitolo, pochi versi, che dice così: questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. E il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Amen. Fin qui la lettura. Questa mattina voglio parlarvi intorno a questo argomento che abbiamo qui davanti, cioè confessiamo i nostri peccati. Oggi non è molto di moda parlare di peccato. La gente non vuole sentire questa parola, non vuole ascoltare questo argomento. Quando si parla di peccato si preferisce chiamarlo in un altro modo, proprio per evitare che questa parola possa creare imbarazzo nel cuore delle persone. Si preferisce a volte chiamarlo errore, fa meno paura, oppure debolezza. Sembra un po' più delicata la cosa, però la Bibbia non fa queste distinzioni. La Bibbia dice che tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. È una delle cose più difficili per il genere umano, è proprio quello di ammettere di essere dei peccatori. È difficile per ciascuno di noi, anche come credenti a volte, anzi spesso, ammettere di aver sbagliato, ammettere di aver peccato, di essere venuto meno. È difficile. Io mi ricordo quando ero più ragazzino, quando ero più giovane, e mi dicevano: ma tu hai sbagliato. Io cercavo in tutti i modi di trovare delle argomentazioni per far capire che non avevo sbagliato. Non ero io che avevo sbagliato, ma erano loro che avevano capito male. E allora cercavo in tutti i modi di raggirare il discorso per non ammettere di aver sbagliato. Per ciascuno di noi è difficile dire: scusami fratello, scusami sorella, scusami, ma io ho sbagliato nei tuoi confronti, io ho peccato nei tuoi confronti. È difficile per l'essere umano arrivare ad ammettere i propri errori, il proprio peccato. Spesso siamo pronti a puntare il dito contro gli altri, contro la società, contro la struttura o le strutture ingiuste che ci sono intorno a noi, ma difficilmente siamo così pronti a vedere il male, al vedere il peccato, a vedere l'egoismo che è in ciascuno di noi. È difficile, se non addirittura impossibile, che l'uomo possa con facilità ammettere di essere peccatore di fronte a Dio, di fronte alla società, di fronte agli altri. Quando si parla di peccato, si pensa a quel modo di agire atroce di persone malvagie, omicida, oppure assassini che fanno stragi, terroristi, quello è peccato perché fanno stragi, ammazzano senza nessuna pietà, quello è peccato. Ma se io dico una piccola bugia a fin di bene, che peccato può essere? A fin di bene non è peccato, non sbaglio. Io se non vado in chiesa non sbaglio, io se non leggo la Bibbia non sbaglio, sono cose molto semplici. Non è peccato. Se io non credo in Dio, che male faccio? Non faccio male a nessuno, quindi non mi sento un peccatore. Ora, siamo pronti a pensare che il peccato è di tipo sociale. Ci sono persone che sbagliano e sono quelli che magari hanno tante ricchezze e non sfruttando gli altri e non aiutano chi è nel bisogno. Siamo portati a pensare che chi tradisce la moglie, quello è un peccatore, chi magari ruba grosse somme, sono quelli i peccatori che bisogna punire. Ma io che magari, non so, evado un po' le tasse, d'altronde che faccio di male? Sono loro che sono ingiusti, non sono io evasore, sono le tasse ingiuste, quindi io ritengo che le tasse sono troppo gravose e non ne pago neanche una, e penso di scusare il mio comportamento o il mio stato davanti a Dio parlando in questo modo, perché è difficile, impossibile per l'uomo ammettere davanti a Dio che si è peccatore. La donna peccatrice è quella che si vende per pochi soldi, è quella che abbandona il figlio nel cassonetto, lo butta giù da un dirupo, quella è da punire. Ma io che penso al mio divertimento, al mio piacere e non penso alla cura dei miei figli, all'educazione dei miei figli, a essere presente in casa vicino ai miei figli, d'altronde che faccio di male? Mi diverto, perdo qualche tempo in qualche locale a bere qualcosa, ma niente di tanto peccaminoso. E la donna e gli uomini in questo modo cercano di scusare, oppure di camuffare, di alterare quello che è la Bibbia dice. E la Bibbia dice chiaramente che tutti gli uomini hanno peccato. Tutti gli uomini davanti a Dio sono peccatori. E qualcuno dirà, ma no, io non mi sento peccatore. Bene, la parola di Dio aggrava questa posizione dicendo: se qualcuno dice di essere senza peccato, è un bugiardo. È un bugiardo. È una persona che non è sincera con gli altri, non è sincera neanche con se stesso. Chi dice di non essere un peccatore, chi dice di non sbagliare mai, di non aver mai commesso peccato, che il peccato che lui commette non può essere considerato peccato, è un bugiardo. Si illude e non è nella sincerità. Il peccato è tutto ciò che contrasta con la volontà di Dio. Il peccato è tutto ciò che è contro quello che è la persona di Dio e il pensiero di Dio, la volontà di Dio. E quando noi cerchiamo di fare la nostra volontà anziché la volontà di Dio, noi pecchiamo. Noi siamo peccatori, siamo in questo stato ed è buono per ciascuno di noi ammettere questa posizione. La Bibbia afferma che il peccato è dentro il cuore di ognuno di noi e non è soltanto esterno o da individuarlo in atti oltraggiosi nei confronti degli altri. È qualcosa che è dentro ad ogni essere umano. Infatti in Romani capitolo 3 verso 23 noi leggiamo che non c'è distinzione. Tutti hanno peccato. Non c'è distinzione. Cioè non esiste il peccatore grave, il peccatore lieve. Non esiste il peccatore grande, il peccatore piccolo. Non esiste il peccatore incallito e il peccatore occasionale. Non esiste il peccatore che deve andare all'inferno e un peccatore che tutto sommato la può scampare. Non c'è distinzione davanti a Dio, tutti gli uomini sono nella stessa condizione. Noi siamo portati a ribellarci di fronte a questa affermazione, di fronte a questa realtà che la Bibbia ci presenta, e magari dal punto di vista intellettuale qualcuno può pure argomentare in modo diverso, ma l'affermazione divina è chiara, precisa, inderogabile. Siamo tutti colpevoli davanti a Dio. Qualcuno può anche cercare di proclamare la propria giustizia davanti alle persone, dicendo: ma io tutto sommato sono bravo, io non ho fatto mai nulla di male, io non mi sono mai comportato in modo sconveniente, anzi, io ho fatto del bene, io faccio del bene, faccio parte della Croce Rossa Italiana e quindi quando c'è bisogno sono in prima fila ad aiutare, a soccorrere chi ha bisogno. Io faccio del bene, quando vedo qualcuno che chiede l'elemosina, io non do soltanto gli spiccioli, ma io metto anche grosse banconote per aiutarlo, e quando scopro che c'è un'emergenza in qualche posto per un terremoto, per un'alluvione, per qualche cosa di qualche calamità naturale che avviene, io sono sempre pronto a telefonare, a mandare un messaggino per aiutare chi è nel bisogno. E pensano che questo modo di agire buonista può cambiare la posizione dell'uomo davanti a Dio. Ma la Bibbia afferma che la nostra giustizia, sia essa pur lodevole dal punto di vista sociale, dal punto di vista umano, davanti a Dio è come un panno sporco. Noi possiamo pure presentare e vantare il nostro buon carattere, la nostra buona volontà nel fare del bene e venire in aiuto all'altro, però tutto quello che noi possiamo fare di buono non è sufficiente a cancellare la nostra colpa davanti a Dio. Dio invece ci vede sempre peccatori. Quelle poche azioni buone non riescono a compensare quei pensieri, quei sentimenti e quelle azioni cattive o soprattutto quella posizione ostile nei confronti di Dio. Quell'assenza di Dio dalla nostra vita che rende tutto quello che possiamo fare di buono inutile per la salvezza delle anime nostre, per il futuro eterno dell'anima nostra. Dio ci vede peccatori e quindi colpevoli davanti a Lui. Dio ci vede come persone che lo hanno messo da parte e non vogliono avere nessuna relazione con Lui. Infatti dice qui che tutti hanno peccato e coloro che dicono che non hanno mai peccato fanno Dio bugiardo. Non solo sono bugiardi loro e quindi non sono sinceri loro in loro stessi e con loro stessi, ma addirittura dicono che Dio è un bugiardo perché noi siamo buoni e Lui cattivo, che ci vede tali. E Lui è nella sua, nei suoi occhi tre volte santi, che ci vede diversamente. Bene, noi non possiamo scaricare su Dio le nostre colpe, le nostre realtà, ma Egli, proprio per questa grande verità, ha mandato, è intervenuto Lui stesso in nostro favore. Perché? Perché noi non siamo in grado di salvare le anime nostre con tutte le buone azioni che possiamo fare. Egli è intervenuto nel suo grande amore per salvare noi dai nostri peccati, per liberarci a noi, dai nostri peccati. Egli è venuto per poter Lui portare un rimedio a quella che è la nostra condizione davanti a Dio. Poiché noi non siamo neanche in grado di capire che siamo nel peccato, Dio ha voluto mandare il suo figliuolo affinché noi potessimo essere salvati, liberati dal nostro peccato. Infatti Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in Lui non muoia a causa del suo peccato, ma abbia la vita eterna a causa della redenzione, della liberazione, del perdono che Gesù ci ha dato. Se non ci fosse bisogno di salvezza, se non ci fosse il peccato, se qualcuno poteva in qualche modo essere salvato e liberarsi dal suo peccato con le sue buone opere, sicuramente Dio avrebbe risparmiato il suo figliuolo per colpa dell'uomo peccatore. Avrebbe semplicemente detto: se tu vuoi essere salvato, impegnati a fare il bene, impegnati a fare ciò che è giusto, impegnati a fare ciò che è buono e io ti porterò nel paradiso. Non c'è bisogno del mio figliuolo. Ma poiché questo era impossibile all'uomo, essere salvato per la propria giustizia, Dio ha dovuto mandare Gesù. È stato costretto a sacrificare il meglio che aveva nel suo paradiso, e cioè il suo figliuolo santo, e lo ha mandato come uomo di peccato, carico di peccato, non del suo peccato, ma dei nostri peccati, a morire sulla croce per espiare il nostro peccato. Dio è intervenuto nel suo amore mandando suo figlio a morire per il nostro peccato. Egli, in virtù dell'opera di Cristo che ha compiuto sulla croce, è pronto ora a perdonare. Grazie al sacrificio che Cristo Gesù ha fatto, che ha soddisfatto la giustizia divina, egli oggi, questa mattina stessa, è pronto ancora a perdonare dei peccatori. È pronto a cancellare il peccato di tutti coloro che andranno a Lui. È bello questo, vero? È questo il messaggio dell'Evangelo. È questo il messaggio che noi abbiamo ricevuto fin da principio, dice l'Apostolo Giovanni. È un messaggio che abbiamo ricevuto direttamente da Gesù ed egli ha chiamato uomini, donne di ogni tempo, nel loro tempo, a proclamare questo meraviglioso messaggio di speranza. Per il peccatore perduto che non ha speranza di essere salvato, Dio ha detto e proclama oggi, come allora, che tutti coloro che confesseranno i propri peccati saranno perdonati. Egli vuole perdonare coloro che confessano il loro peccato. Ed è qui, ripeto ancora una volta, il problema. Dio non ha detto egli perdonerà a prescindere tutti quanti. Non c'è nella Bibbia da nessuna parte l'idea che un domani Dio perdonerà tutta l'umanità a prescindere, no? Farà una sorta di condono generale e nessuno andrà all'inferno, perché Dio è buono e non può mandare all'inferno il peccatore. Dio, pertanto, un domani farà un condono generale e gli ristabilirà tutte le cose normalmente, perché l'inferno è solo per Satana e non è per gli uomini. E allora possiamo stare tranquilli. Se fosse così, tutti quanti noi possiamo agire o bene o male, possiamo ammazzare, rubare, scannarci a vicenda l'uno con l'altro, possiamo rifiutare Dio, possiamo bestemmiare il nome di Dio, possiamo ribellarci nei confronti di Dio e mandare tutto in fumo, tutta l'opera di Gesù in fumo, tanto un domani non ci sarà problema, saremo salvati tutti quanti. E allora agiamo come vogliamo. No, non c'è da nessuna parte questo pensiero nella Scrittura. Bensì troviamo molto spesso che solo coloro che confesseranno il loro peccato e lo abbandoneranno per sempre, saranno salvati e perdonati. Chi no è già giudicato. È giudicato perché è nel suo stato, decide liberamente di rimanere nel suo stato di peccato e di andare incontro al giusto giudizio di Dio e all'ira futura. Ma se qualcuno vuole e desidera liberamente confessare il proprio peccato a Dio e chiedere la grazia del suo perdono, Dio è fedele. Dio è fedele e perdonerà i peccati. Se uno confesserà, e stiamo parlando non di un atto comunitario, dove tutti quanti dichiariamo siamo dei peccatori, ho peccato in parole, in opere, in pensieri e in omissioni, e lo dichiariamo come una cantilena comunitaria, senza capire, comprendere, senza metterci la sincerità del cuore e piangere per il profondo dolore che uno prova nel pensare che la nostra vita è stata ribelle nei confronti di Dio e abbiamo offeso la santità di Dio col nostro pensiero, col nostro comportamento, con le nostre parole, con le nostre omissioni. E se non riusciamo ad arrivare a una profonda confessione sincera e sentita, il nostro peccato non sarà mai cancellato, non sarà mai perdonato. E Dio non sarà ingiusto quando darà la retribuzione a coloro che hanno scelto di rifiutare una così grande salvezza che Dio stesso ha provveduto per l'uomo in generale. Bisogna confessare, dichiarare, dirlo chiaramente, arrivare ad avere questa sincerità di cuore e dire al Signore: Signore, io ho peccato. Gesù raccontò la parabola, e concludo, raccontò la parabola di due uomini che salirono al Tempio per pregare. Uno era un fariseo, cioè un dottore della legge, una persona religiosa, oltremodo religiosa, che osservava i comandamenti di Dio, che era scrupoloso nel fare quella che erano le regole stabilite dalla religione giudaica, e l'altro era un pubblicano, cioè una persona considerata l'estremo peccatore, il traditore della patria, colui che è il peggiore dei peccatori. E tutti e due andarono al tempio a pregare, e mentre il fariseo stava davanti a Dio e diceva: Signore, io ti ringrazio perché io posso essere gradito ai tuoi occhi perché pago la decima, perché faccio l'elemosina, perché faccio opere buone davanti alle persone, perché io mi comporto in un modo buono, non sono come questo peccatore qui a fianco a me, io sono bravo, io sono giusto, io sono Dio a me stesso, in altre parole. E si vantava, invece di dire e di confessare i propri peccati a Dio, confessava le sue buone azioni, le sue buone opere, le sue qualità, le sue virtù, la sua gloria. Mentre il pubblicano non riusciva neanche ad alzare lo sguardo verso il cielo e, battendosi il petto, dichiarava: abbi pietà di me, Signore, perché io sono un peccatore. Non ha fatto una grande preghiera, non ha detto tante belle cose, ha detto semplicemente una grande verità, che siamo peccatori, che era un peccatore. E questo è stato sufficiente per far dire a Gesù: in verità vi dico che quest'ultimo se n'è tornato a casa sua giustificato piuttosto che l'altro. Se confessiamo i nostri peccati, e allora questa mattina noi vogliamo confessare i nostri peccati e vogliamo abbandonare i nostri peccati. Ed egli, dice qui la parola, è fedele. Sarà fedele nei nostri confronti. Dio rimarrà fedele nei nostri confronti. Egli ha promesso che se confessiamo i peccati, Egli ci perdonerà i peccati. Ed Egli è fedele i nostri peccati saranno perdonati. E allora un'ultima riflessione per concludere. La nostra salvezza non è merito nostro, ma è il frutto della fedeltà di Dio, della grazia di Dio, è merito di Dio, perché i nostri peccati sono da Lui perdonati in virtù del sacrificio di Cristo Gesù. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo pregare?